il primo incontro di questa bellissima edizione dell'Alta Felicità sul tema dell'ecologia politica. Vorremmo iniziare l'incontro ricordando l'importante appuntamento di domani, sabato 27, della marcia appunto al cantiere. Il concentramento è all'1:30 qua all'accoglienza, dove arrivano anche le navette. Sarà possibile, per chi non ha la possibilità di fare tutta la marcia, di usare i passaggi organizzati con i nostri pullman. È importante essere presenti tutte e tutte, e vorremmo appunto iniziare questo incontro leggendo un comunicato che è stato scritto da tutti noi compagni e compagne Notav per domani. Questo festival è uno dei tanti momenti costruiti dal movimento Notav per lottare, sperimentando modi nuovi di incontrarsi e comunicare. Siamo felici di accogliere migliaia di persone nella nostra valle, tra storie di resistenza, di musica, di felicità e di lotta. Pochi giorni fa, il governo del cambiamento ha annunciato il sì definitivo all'opera. Questa è la riconferma di ciò che da sempre diciamo: non ci sono governi amici. Sabato sarà per noi un momento importante, un momento per ribadire che il movimento Notav è presente e si opporrà, come da 30 anni, a qualsiasi tentativo di distruggere la nostra valle, sperperando milioni di soldi pubblici. Sabato sarà importante per ribadire che il movimento Notav non è che migliaia di persone che si opporranno a questa decisione scellerata del governo. Per questo, sabato il festival andrà al cantiere e vi chiediamo di venire con noi a far sentire anche la vostra voce. Il voltafaccia dei 5 Stelle conferma una volta di più ciò che abbiamo sempre detto. Quest'opera va fermata e tocca a noi. Tutti insieme lo faremo. Come ogni volta che in Valsusa si gioca una partita importante, chiamiamo a raccolta tutto il popolo Notav per una marcia a modo nostro, che ribadisca un no irremovibile. Fermarlo è possibile, fermarlo tocca a noi. Facciamoci quindi un applauso tutti insieme, perché siamo noi appunto il popolo Notav qua riunito tutti insieme. Lascio la parola a Federico, che dirà appunto due cose su chi siamo noi del collettivo di ecologia politica.
Sì, prova. Ok, il percorso di ecologia politica è nato mesi fa, praticamente in parallelo tra la città di Milano e di Torino. È nato da un'esigenza di dotarci di strumenti di analisi per comprendere un nuovo ciclo di mobilitazioni, un nuovo contesto politico che stava emergendo proprio in questi ultimi mesi. L'obiettivo, diciamo, di questo gruppo è creare un ponte tra l'Accademia e i movimenti sociali, in modo che la produzione teorica e quindi la produzione anche scientifica rispetto a determinate questioni non resti isolata all'interno di luoghi in un qualche modo accademici o dentro i soliti circuiti, ma si dia immediatamente come strumento per la lotta politica. Volevo anche ricordare che oltre questo momento più divulgativo ci sarà un altro momento di confronto più informale tra collettivi e singoli che sono interessati al percorso, e sarà appunto domenica alle 10:30, ci troviamo davanti al presidio per confrontarci su determinate prospettive che ci interessa affrontare e per conoscerci anche soprattutto. Ripasso la parola a Giulia, che presenta un po' il suo punto di vista su come anche tutto il percorso è nato sulla spinta del movimento Notav, e poi presenterà gli ospiti che abbiamo oggi.
Ok, Noi siamo principalmente studenti e studentesse dell'università, ma anche persone che sono già uscite dall'università, dal percorso accademico. Questo anno è stato per noi un anno fondamentale a partire dalla giornata dell'8 dicembre in cui ci siamo incontrati come studenti Notav e abbiamo capito l'importanza di portare l'esperienza e il discorso della lotta Notav all'interno della griglia interpretativa dell'ecologia politica, qualcosa che è già presente in varie parti del mondo, in Rojava in Chiapas e in altre situazioni anche accademiche non solo, ma che qua in Italia rappresenta ancora qualcosa da esplorare, qualcosa da costruire insieme. Quindi noi, appunto, come diceva anche Federico, vorremmo riuscire a trovare dentro questo festival un momento per incontrarci, proprio perché non ci proponiamo come una soggettività già costruita e già definita a livello anche di categorie. Per noi l'altro momento importante è stata l'organizzazione, la costruzione di una giornata fondamentale qua in Italia, che è stata quella del 23 marzo, che ha visto passeggiare insieme per Roma migliaia di persone, rappresentanti di tutte le lotte territoriali, delle soggettività attive sul nostro territorio rispetto alla questione della giustizia climatica e della crisi ambientale. Abbiamo quindi deciso di arrivare a queste giornate non solo con un contributo attivo, ma anche con un contributo di pensiero, costruendo una serie di momenti seminariali. E quello che abbiamo deciso di costruire per oggi è una variante di quello che abbiamo già fatto in questi mesi, cioè chiamare due persone che sono non solo dei ricercatori, degli intellettuali, se vogliamo ancora usare questa parola, ma prima di tutto anche dei militanti. Emanuele fin da giovane si è occupato, appunto, uno dei primi a essersi occupato all'interno del discorso della sociologia dell'ambiente rispetto al movimento Notav. Michele ha studiato e continua a studiare il diritto internazionale per rapportarsi anche alla situazione concreta e quotidiana della questione TAP in Puglia. Abbiamo chiesto a loro due di portare un contributo a partire da due concetti che si incontrano spesso all'interno dell'arena mediatica e politica e che sono stati anche in questi ultimi giorni tema di scontro all'interno del governo, cioè il rapporto tra grandi opere e emergenza climatica, un rapporto non neutro, non scontato e troppo poco problematizzato anche da noi, che abbiamo cercato con la manifestazione del 23 marzo di portarlo in piazza per la prima volta, ma dobbiamo ancora lavorarci. Prima di lasciare la parola, appunto, ai nostri amici, ricordo che questo è solo uno dei primi appuntamenti che porterà l'ecologia politica all'interno del festival. Domani ci sono due appuntamenti importanti, il primo alle 11:30 con i compagni francesi del movimento dei Gilets Jaunes, e alle 11, scusate, e invece alle 12:30 con i compagni tedeschi del movimento Ende Gelände. Domenica, poi, alle 10:30, ci sarà invece la presentazione dell'opuscolo Make Rojava Green Again, curato dai compagni, appunto, curdi e tedeschi. Grazie a tutti della partecipazione, mi taccio e lascio la parola a Michele.
Grazie. Buongiorno a tutte e a tutti, io sono Michele Carducci, insegno diritto costituzionale comparato all'Università del Salento, quindi sono un giurista e seguo, insieme ad altri colleghi evidentemente, altri avvocati, faccio parte del gruppo dei legali che supporta il movimento NoTap e che segue non solo le vicende giudiziarie dei militanti, ma anche le strategie legali connesse a quella opera come a tante altre opere. Così come partecipo, insieme ad altri legali, alla elaborazione della prima causa climatica che verrà promossa in Italia nei confronti dello Stato in autunno tra intorno alla metà di novembre, per la quale è partita già la campagna sia di adesione politica, cioè di condivisione del manifesto a base di questa iniziativa giudiziale, sia eventualmente anche di sottoscrizione dei mandati per la rappresentanza in giudizio. Si tratterà di una causa civile davanti al Tribunale Civile di Roma, con la quale la stragrande maggioranza di movimenti, comitati, cittadini che hanno già contraddistinto la loro azione a difesa del territorio, dell'ambiente e del clima, e quindi in un ambito, diciamo, generale di giustizia ambientale e climatica, citeranno in giudizio lo Stato lamentando una serie di inadempimenti e di carenze in ordine alle proprie politiche di contrasto e di lotta ai cambiamenti climatici. In ordine a questo, la campagna si intitola Giudizio Universale, è già stato attivato anche il sito informativo che è giudiziouniversale.eu, ed è qui presente anche un palchetto per ricevere ulteriori informazioni con alcuni rappresentanti della campagna che potranno eventualmente fornirvi altri tipi di informazioni. Altrimenti, attraverso il sito si può aderire sia come singoli compilando un apposito format, sia inviando un'email come portavoce o rappresentante di un movimento o di un'associazione. Detto questo, io cercherei adesso di fornire così alcuni punti molto sintetici e spero semplici e chiari per tutti di inquadramento del tema della giustizia climatica e del rapporto fra opere pubbliche, grandi opere, non necessariamente pubbliche, e giustizia climatica dal punto di vista giuridico e in particolar modo dal punto di vista costituzionale, ossia dal punto di vista di quale siano diciamo gli impatti, gli effetti che di questa esperienza inedita del cambiamento climatico antropogenico, così sconvolgentemente inedita, sulle istituzioni, come se le istituzioni, così come le abbiamo prodotte nella modernità, siano capaci di reagire o abbiano gli strumenti per reagire. E partirei, vorrei diciamo così scandire la mia esposizione in modo molto semplice e schematico, quindi inevitabilmente approssimativo, su 5 passaggi. Il primo lo scandirei partendo proprio dal messaggio che è stato letto in occasione, no, per ricordarci della marcia che cui parteciperemo, e cioè la circostanza che non esiste un governo amico. Ecco, la circostanza che non esista un governo amico non è una contingenza, è un dato strutturale del diritto costituzionale moderno. Il costituzionalismo moderno ha costruito un apparato di istituzioni che non è in grado di rappresentare o di rispondere a istanze territoriali, come quelle rappresentate in questo caso da TAB, ma anche TAP e qualsiasi altra vicenda, che invece declinano un'altra via diversa di rapporto tra territorio ed esistenza. Perché? Perché il costituzionalismo moderno si fonda prevalentemente sulla rappresentanza. Il territorio va rappresentato prima ancora che vissuto. E in quanto rappresentato, sul territorio si decide attraverso quel meccanismo. Questo è un dato molto importante perché significa che le questioni climatiche, le questioni in generale ecologiche, mettono in discussione uno dei pilastri della modernità costituzionale, ossia la rappresentanza democratica, o meglio ancora la democrazia rappresentativa. Nelle bellissime lezioni al Collège de France di Michel Foucault, no? Michel Foucault sintetizza questo concetto dicendo che la democrazia rappresentativa non è una democrazia di specie e quindi non può salvare la specie. Quindi di fronte alla sfida della sopravvivenza, questo stigma sintetizzato da Foucault emerge in tutta la sua evidenza. Questo è un primo punto. Dobbiamo chiederci perché. Perché le istituzioni non possono essere amiche? Quindi al di là dei voltafaccia, dei tradimenti personali o narrativi, ma perché l'istituzione stessa che tradisce, perché non è in grado di mantenere e perché non è in grado di rappresentare? Allora qui, in modo molto semplice, quindi passo al secondo punto, possiamo dire che è la matrice stessa ecologica del costituzionalismo. L'ecologia politica del costituzionalismo si costruisce definitivamente sulla base del paradigma fossile. La scoperta del carbone, non la scoperta nel senso di utilizzo, di messa a profitto del carbone, non è semplicemente un evento che incide sui processi produttivi. È un evento che incide sulla stessa costruzione delle categorie costituzionali. Il dibattito inglese sulla cosiddetta foresta sotterranea, appunto il carbone, è interessantissimo perché il costituzionalismo inglese il più antico, diciamo, dei costituzionalismi occidentali, si fondavano sul principio no taxation without representation. E quindi il problema di come rappresentare un bene che non è funzionale al soddisfacimento di un bisogno, come poteva essere il bene agricolo, ma invece funzionale a una moltiplicazione di consumi, di interessi e di bisogni prodotti. No? La locomotiva mi consente di muovermi più velocemente che a piedi o a cavallo, ma il muovermi è un bisogno naturale, la locomotiva non lo è. Allora, il diritto fossile è il diritto che si costruisce attraverso anche il linguaggio dei diritti e quindi il discorso dei diritti nella costruzione cumulativa di un'idea di bisogno che prescinde sia dalla sua dimensione, come direbbe Agnes Heller, radicale, cioè bisogni che contraddistinguono l'essere umano come animale letterario, come dicono gli ecologi, cioè capace di non solo di affetti, ma di fantasia, di elaborazione intellettuale, sia i bisogni naturali, il mangiare, il bere, il ripararsi dal freddo, il riprodursi, coniugandoli, declinandoli tutti dentro i bisogni materiali della produzione fossile. Hai bisogno di ripararti dal freddo? Il carbone ti garantisce questo. Hai bisogno di muoverti? Il carbone ti garantisce questo. Hai bisogno di costruire una condizione migliore di vita? Lo sviluppo produttivo ed economico garantito dal fossile ti consente questo. È quello che si verrà sintetizzato in quella frase carica, diciamo, di ambiguità semantiche, che è benessere, che non vuol dire necessariamente, come giustamente si richiama nel dibattito costituzionalistico latinoamericano, buon vivere, no? Il buon vivir delle costituzioni andine. Questo è un punto molto importante, perché il diritto fossile è la base di tutte le costituzioni moderne. La nostra Costituzione, celebrata come una delle più belle, ed è effettivamente una delle più belle costituzioni che il costituzionalismo del secondo dopoguerra ha partorito, anche perché è la prima di quella stagione, è tuttavia improntata su questo meccanismo. Basta leggersi gli articoli dal 41 in poi per trovarne riscontro. Questo è un punto, ribadisco, piuttosto importante, perché significa che di fronte alla crisi climatica, che è la crisi del sistema di produzione fossile, evidentemente ad essa segue, si accompagna la rimessa in discussione degli istituti costituzionali, a partire dalla rappresentanza fino anche alla declinazione della proprietà, alla costruzione dei diritti, alla capacità di costruire appunto politiche di sostenibilità nel senso di sopravvivenza dentro un mondo diverso, sconiugato su bisogni primari e vitali di tutti gli esseri umani. In questo senso si colgono anche le contraddizioni dei nuovi esperimenti costituzionali, come quelli andini di Ecuador e Bolivia, le prime costituzioni che hanno riconosciuto i diritti della natura, che tuttavia costruiscono al loro interno una combinazione compromissoria tra la matrice fossile del costituzionalismo e quella matrice invece biocentrica rappresentata dai saperi tradizionali indigeni presenti in quel territorio. Questo credo che sia un punto, se sono stato chiaro, dirimente. Il diritto fossile non può essere la soluzione, perché è figlio del problema. E quando si parla di diritto fossile si parla di democrazia rappresentativa, si parla di libertà individuali declinata attraverso la produzione di consumo e non il soddisfacimento di bisogni, e di tutti gli istituti che ci sono intorno. La sfida quindi è grandissima, ed è una sfida che è facile o quantomeno è più semplice declinare in una dimensione micro, gli esperimenti di democrazia comunitaria che si sono anche narrati in occasione dei nostri incontri qui in questo festival, ma che è molto più difficile declinare in una dimensione macro, perché la dimensione macro a livello statale si fonda sulla rappresentanza, a livello sovrastatale si fonda invece su meccanismi diversi, che tuttavia difficilmente possono passare attraverso forme diverse dallo stato rappresentativo. L'altro profilo che vorrei richiamare, altri due profili, e poi diciamo concluderei questa mia brevissima rappresentazione, riguardano da un lato la geopolitica ecologica del costituzionalismo. Come costituzionalista si potrebbe parlare non tanto di ecologia politica, ma di ecologia geopolitica, nel senso che le ecologie politiche hanno segnato gli stessi processi di diffusione del costituzionalismo nel mondo attraverso una serie di coordinate, nord, sud, centro, periferia, paesi sviluppati, paesi sottosviluppati, poi in via di sviluppo e così via. Cosa significa questo? Significa che tutti quei meccanismi, dall'estrattivismo alla costruzione, no, del nemico, alla definizione del primitivo, cioè delle soggettività inferiori rispetto alla soggettività moderna europea, sono sempre passati, come istituti giuridici, attraverso riconoscimenti costituzionali di quella matrice. La denuncia di questa contraddizione è stata un'esperienza storica negletta, che non si studia in nessun manuale di storia delle nostre scuole, che è la rivoluzione di Haiti del 1805, la prima rivoluzione nera, scritta da neri, da donne, la prima rivoluzione che nel preambolo riconosce che tutti hanno diritti, compresa la natura, e quindi una dimensione biocentrica che dovremmo aspettare due secoli con le costituzioni appunto andine per ritrovare in un testo costituzionale. Ma questo ha determinato un'ulteriore conseguenza, la qualificazione del nemico. Il costituzionalismo ha bisogno di un nemico. Il costituzionalismo, paradossalmente inclusivo, generalista, universalista, egualitario, fondato sui diritti, in realtà, in ragione di quella matrice, non può riconoscere colui che disconosce quella matrice, denuncia quella matrice. Tutti noi qui siamo come dei nemici costituzionali, lo sentiamo dire nei nostri discorsi ufficiali, no? Risponde a buon senso fare la TAP, risponde a buon senso fare la TAP o il TAP, risponde a buon senso affrontare l'emergenza climatica o l'emergenza xylella, ossia la circostanza che il discorso costituzionale di buonsenso, che appare formalmente legittimo, c'è una maggioranza che decide, quella maggioranza cerca di trovare delle soluzioni, le soluzioni non si possono trovare, quindi è ineluttabile proseguire in un certo modo, rifiuta la possibilità che qualcuno la contesti, e quello che la contesta si pone fuori di questo discorso e quindi non può che essere nemico. La parola nemico nel linguaggio costituzionale ha una sua storia molto interessante, che non è qui il caso di narrare, ma che tuttavia sintetizza questo assunto. Quindi sembra paradossale, io sono un costituzionalista, quindi non voglio dare l'impressione di parlare male delle costituzioni, ma quelle costituzioni contengono un codice genetico che le ha rese, le rende ambigue su questo fronte. Ultimo passaggio, l'emergenza climatica. L'emergenza climatica è la cartina al tornasole di queste contraddizioni. L'emergenza climatica non è una semplice emergenza ambientale, quindi non ha un territorio, un luogo. Qualsiasi luogo è espressivo di un'emergenza climatica globale, come può essere qui, come può essere nel Salento, come può essere altrove. Perché questo è importante? Perché quella referenza fossile che ha costruito il costituzionalismo moderno viene totalmente destrutturata da questo fenomeno. I cambiamenti climatici ci sono sempre stati nella storia e hanno contribuito ai mutamenti sociali. L'esperienza però dell'emergenza climatica attuale, antropogenica, è esattamente il contrario. Sono una serie di mutamenti legittimati e favoriti da meccanismi giuridici ad aver prodotto questa sconvolgente esperienza di emergenza climatica, di cambiamento climatico, che a sua volta inciderà sui mutamenti sociali. È come un circolo vizioso che si è definitivamente chiuso. Come uscirne? Questa è la grande sfida dei sistemi istituzionali contemporanei. Finora che cosa si è conosciuto come esperienza? Esperienze di lotta, come qui, come la TAP, come il ricorso al giudice, la giustizia climatica. Non riuscendo io a incanalare in un discorso istituzionalizzato come quello delle istituzioni rappresentative la tematizzazione di questa contraddizione, la denuncio davanti a un giudice. Si spiega quindi la circostanza che tutti i movimenti a livello mondiale stiano ricorrendo allo strumento del litigio strategico, cioè del ricorso davanti al giudice, per cercare di cogliere in fallo lo Stato e tutta questa struttura istituzionale nelle sue contraddizioni. Quindi, se sono riuscito ad essere chiaro, dobbiamo avere consapevolezza anche di questo, non solo nel denunciarlo, ma anche nel prendere in considerazione la circostanza che la sfida che abbiamo richiede uno sforzo di costruzione anche istituzionale inedito che non si è vissuto prima. come farlo dipende un po' dall'esperienza di tutti noi, quindi benvengano questi laboratori misti, diciamo, di militanza, di osservazione, di studio e di comparazione, perché ogni sapere di fronte a questa posta in gioco così alta, come è stato detto, no? Supera la sua dimensione normale, diventa un sapere post-normale, ha bisogno di altro per recuperare l'utilità dei propri saperi. Grazie.
Va bene, grazie mille per la chiarezza e la profondità insieme di questo intervento. Lascio la parola a Emanuele Leonardi, sociologo e amico appunto.
Grazie mille ai compagni e alle compagne di Ecologia Politica per avermi invitato, a voi per essere qui e a Michele per una presentazione da un lato molto bella, dall'altra che mette in difficoltà, perché intervenire dopo vediamo se riusciamo ad essere all'altezza. Allora io confesso in primo luogo di essere piuttosto emozionato, perché come accennava Giulia, io mi sono formato come ricercatore qui in Valle di Susa, la prima ricerca che ho fatto l'ho fatta qui ed credo che abbia lasciato un sacco di tracce nel mio percorso successivo, sarebbe abbastanza lungo ripeterle tutte, una verrà fuori dopo ed è contenutistica. E la prima invece la voglio dire subito perché è quella più profonda. Io qui in Valle di Susa ho imparato che cos'è l'ecologia politica. Non lo sapevo, mi sarei accorto che l'ho imparata qui anni dopo studiandola, però l'avevo imparata qui. Tendenzialmente, per farla più breve e semplice possibile, l'ecologia politica è l'idea che il rapporto tra la società e la natura non sia immediato. Che detto in altri termini significa che il dato ambientale, le 350 parti per milione, i 2 gradi, oppure la quantità di anidride carbonica, da solo non dice granché. Dice molto se messo in relazione alle modalità attraverso le quali le comunità umane e non umane si organizzano per garantire la propria riproduzione attraverso un modo di produzione. Cioè il filtro tra quello che le società danno e ricevono alle nature è in qualche modo legato al modo di produzione, anche agli usi e costumi, eccetera. Perché dico che l'ho imparato in Val di Susa che cos'era questa cosa? Perché in Valle di Susa le tematiche più specificamente ambientaliste, che sono quelle in qualche modo emerse un po' all'inizio, quando il punto critico era: guardate che un'opera del genere impedisce la vivibilità di una valle alpina già ampiamente infrastrutturizzata, e quelle che emergono all'inizio degli anni 2000, quindi la presenza di amianto, uranio, radon nelle zone che erano state identificate come quelle che dovevano ospitare il tunnel, non sono mai state la ragione principale o addirittura l'unica che ha giustificato l'azione del movimento No TAV. Il movimento No TAV è sempre stato un movimento che, almeno nella mia esperienza, quello che ho letto io, capace di incorporare questi dati reali, che hanno un fondo di verità, dentro una pratica che invece incorporasse anche degli aspetti sociali. Nella seconda metà degli anni 90 il movimento No TAV fu il primo capace di mostrare che la ragione per cui si volevano fare queste grandi opere inutili, dannose e molto care era il drenaggio di risorse pubbliche affinché venissero destinate in mani private. Prima del movimento No TAV questa cosa non si sapeva, oggi lo vediamo praticamente ovunque, ma questo è un punto, io credo che debba essere in qualche modo riconosciuto al movimento No TAV di aver messo a disposizione di tutti i movimenti territoriali che hanno messo in discussione lo sviluppo capitalistico, e poi a partire dalla seconda metà degli anni 2000 il movimento No TAV ha avuto la capacità di ampliare i fronti di lotta, no? Quindi da un lato una pluralità di armi critiche, dall'altro una molteplicità dei fronti di lotta, fino a mettere in discussione appunto alla radice il modello di sviluppo. Quindi insomma questo è il motivo per cui sono piuttosto emozionato a parlare qui oggi. Detto questo, e rivelando che sono abbastanza paraculo, dirò anche che Giulia e gli altri compagni e compagne mi hanno chiesto di riflettere su un nesso importante che è quello tra emergenza climatica e grandi opere, che non è esattamente quello di cui io mi occupo per lavoro. Però essendo che già in altre occasioni ci eravamo incontrati, quindi avevano già sentito più o meno le cose che normalmente dico, hanno detto basta, non annoiarci più con quello, proviamo con qualcosa di nuovo. E quindi se per caso qualche cosina non dovesse funzionare perfettamente, sappiate che è un work in progress, sono alcune ipotesi di lavoro che io provo a mettere a disposizione della comunità notave, non solo, la comunità dell'Alta Felicità, sperando che ne venga fuori qualcosa. E sostanzialmente dividerei l'intervento in due parti, no? Nella prima cerco di fare alcune considerazioni sulla crisi climatica. Sono un poco restio a chiamarla emergenza, cioè capisco il problema, però dall'altro lato, avendo fatto un po' di lavoro sull'emergenza rifiuti a Napoli, la gestione emergenziale delle crisi ecologiche non è esattamente un modello che trovo particolarmente efficace, anzi mi pare uno dei problemi principali che abbiamo affrontato. Ah sì, ma vabbè, questo comunque era giusto per dire che dirò crisi invece che emergenza, non per chissà quale motivo, ma perché sono un po' così restio a farlo, ma poi si può tranquillamente trovare una via di mezzo. Quindi alcune considerazioni sulla crisi climatica, sui suoi effetti, sulle sue cause e soprattutto sull'intreccio che questa stessa crisi ha intrattenuto con la dimensione politica e di governo, cioè come si è gestito fino ad oggi il cambiamento climatico nei suoi effetti catastrofici. La seconda parte riguarda invece in qualche modo il ruolo che le grandi opere hanno svolto all'interno, no, di questo intreccio tra crisi climatica e politica, okay? Per cercare di dire appunto in conclusione, portare alcuni elementi che forse possono essere utili per la discussione a venire. Ora, cambiamento climatico è un tema sfuggente, perché a differenza di altre tipologie di crisi ecologica non si lascia facilmente rinchiudere in un'esperienza individuale. Cioè, quando noi facciamo esperienza di 50 gradi all'ombra oppure leggiamo dell'acidificazione degli oceani, dell'innalzamento del livello dei mari, per collegare questi fenomeni al cambiamento climatico antropogenico abbiamo bisogno di un filtro conoscitivo, okay? E di una opinione pubblica che effettivamente ritenga che quello è effettivamente il nesso, okay? La nostra esperienza da sola non ce lo dice questa cosa. E quindi la prima domanda che questo oggetto sfuggente ci pone è: ma effettivamente questi effetti catastrofici o comunque negativi dipendono dall'azione umana e quindi un cambiamento climatico di origine antropica, antropogenico, oppure sarebbe comunque capitato? Perché effettivamente il clima non è stato stabile nella storia del pianeta, anzi la norma è il mutamento, e invece l'Olocene, tra virgolette, quindi in qualche modo l'era geologica in cui viviamo, insomma, secondo alcuni ora si dovrebbe parlare di antropocene, ma non arriviamo lì, o se non magari dopo rapidamente, è invece stata marcata da una stabilità che però è eccezionale. Personalmente adesso non vado avanti, non è che mi interessi, presumo che sotto questo tendone siamo tutti piuttosto d'accordo sul fatto che è provato, cioè, come dire, ha molto senso ritenere che questo cambiamento sia antropogenico, però teniamo conto che non siamo più quella maggioranza schiacciante che eravamo 10 anni fa. Uno va a vedere come è composto oggi il consesso all'interno delle Nazioni Unite che decide sulle questioni climatiche, quindi la Convenzione Quadro sui cambiamenti climatici delle Nazioni Unite, e nota che c'è un bel gruppo di leader che rappresenta paesi non esattamente di secondaria importanza, in primo luogo Stati Uniti e Brasile, ma cerchiamo di non dimenticare l'Arabia Saudita, i quali sono apertamente negazionisti. Okay? Quindi questo tema teniamolo presente, però facciamo un passo avanti e quindi do per scontato che accettiamo che la causa sia, che l'effetto sia prodotto dalle attività umane. Ora però dire che è prodotto dalle attività umane ci porta dagli effetti alle cause, ma di nuovo non è scontato. Cioè dire attività umane può significare che tutti gli umani in quanto specie, si è fatto per esempio prima riferimento a una contraddizione, una tensione tra il costituzionalismo e il fatto che la specie potrebbe essere un attore che agisce in quanto uno, no? La specie agisce. E quindi c'è parecchia differenza se si ritiene che tutti gli umani, in quanto membri della specie, siano ugualmente responsabili di avere interferito con l'equilibrio climatico sconvolgendolo, o se invece un pezzo di umanità ha maggiori responsabilità e magari un altro pezzo non ne ha alcuna. E che ci sia una zona grigia in mezzo a questi due, magari addirittura la più ampia, che qualcosa effettivamente può rimproverarsi, ma che tuttavia rispetto ai benefici ottenuti da quella piccola parte che è più responsabile può anche essere invece avvicinata a quella parte che di responsabilità non ne ha nemmeno una. Ora, l'approccio che ha ispirato la terza questione sul clima che vado adesso a diciamo così, affrontare rapidamente, cioè che ha informato lo stile di governo che la comunità internazionale si è data rispetto alle questioni climatiche, è il primo approccio che potremmo definire, diciamo così, tecno-managerialista o post-politico. Cioè in realtà la questione politica fondamentale non è la divisione tra gli umani, ma è la divisione tra gli umani in quanto uno e il pianeta in quanto uno. Quindi la politica, come noi siamo abituati a percepirla, cioè il regno dell'umanità, cioè quello che non è natura, è sbagliato. La politica in realtà va portata su un altro piano e quindi noi in realtà dobbiamo gestire tecnicamente i problemi che l'umanità intera ha creato interferendo col clima. L'altra opzione che non è stata seguita fino ad oggi nelle negoziazioni sul clima e che, faccio spoiler, è quella che io credo andrebbe invece seguita, la recupero dal lavoro di una storica italiana che però lavora tra il Portogallo e la Svezia, che si chiama Stefania Barca, che nei suoi lavori sostanzialmente dice: il cambiamento climatico, prima ancora che uno sconvolgimento ambientale, andrebbe considerato, concepito, come l'esempio più evidente della diseguaglianza a livello globale, okay? Nel XXI secolo. Perché? Perché chi subisce maggiormente gli effetti negativi del cambiamento climatico è chi non ha contribuito o per nulla o quasi per nulla a produrre il problema del cambiamento climatico. E inoltre, quindi c'è, diciamo così, una questione di diseguaglianza che riguarda i rapporti nord-sud, cioè le nazioni che si sono sviluppate a livello industriale, che hanno utilizzato la capacità di carbonio del pianeta molto più che gli altri e ora altri pagano il prezzo. Ma anche all'interno, aggiunge Stefania Barca, delle nazioni avanzate industrialmente, non si può anche lì fare di tutta l'erba un fascio. Chi ha deciso cosa si produceva, come si produceva, per chi si produceva, a che ritmi, che tipo di concorrenza, quali limiti o assenza di limiti, è una sparutissima minoranza che ha ottenuto la quasi totalità dei benefici di questa, diciamo così, si parlava di diritto fossile, no? Cioè, insomma, di questo rapporto tra l'economia fossile e il modo in cui abbiamo gestito le società umane. Quindi in qualche modo abbiamo qui due modelli diversi: da un lato l'uguaglianza di specie, che sottende, pur non dicendolo apertamente, la diseguaglianza sociale, e dall'altro invece un approccio che intende ripristinare o creare per la prima volta l'uguaglianza sociale, ma per farlo non può accettare l'uguaglianza di specie. Dobbiamo dire che non siamo tutti uguali di fronte a questo problema. Tornerò infine su questo approccio, perché in realtà questo approccio, non avendo uno storico di implementazione, al momento è, a mio avviso, la modalità migliore per capire qual è il rapporto tra crisi climatica e grandi opere. Certo. Non è stato ad oggi. Guardiamo invece allora come si è costituito il rapporto tra grandi opere e crisi climatiche nell'altro approccio, quello tecno-manageriale. Ora, questo approccio ha invece uno storico molto preciso. Nel 1992, al Summit della Terra a Rio de Janeiro, la questione climatica viene ufficialmente riconosciuta dalle Nazioni Unite come una crisi. Viene dunque creata la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite per il cambiamento climatico, che si basa sui rapporti dell'IPCC, quindi insomma di un insieme di scienziati che forniscono i dati su cui questo consesso decide. E comincia il sistema delle conferenze delle parti, cioè ogni anno a partire dal 95 tutte le nazioni si incontrano per fare il punto su cosa è successo, per costruire delle leggi, delle modalità di affrontare il cambiamento climatico. I due passaggi chiave, ovviamente, come prima, no? Anch'io devo schematizzare brutalmente, I due momenti chiave sono quello del 1997, protocollo di Kyoto, e quello del 2015, dell'accordo di Parigi. Naturalmente potremmo parlare a lungo di questi due momenti, ma c'è un punto che va sottolineato, anzi due. Il primo, entrambi questi trattati leggono in maniera molto particolare il cambiamento climatico, cioè ritengono che la crisi climatica sia dovuta a un fallimento del mercato, che non ha saputo contabilizzare le esternalità negative ambientali nella sua secolare storia, okay? Ma che tuttavia l'unico modo per risolvere questo problema creato dal mercato sia approfondire i meccanismi di mercato, cioè creare nuovi mercati esplicitamente dedicati alle questioni ambientali e che si basino sull'idea di dare un prezzo alla natura, cioè quello che prima era considerato uno sfondo neutro su cui si facevano poi le attività produttive, diventa un'unità di produzione. Si dà un prezzo e quindi si internalizza l'ambiente, diciamo così, all'interno dei costi di produzione. La scommessa è che si possa trasformare la crisi ecologica da una barriera allo sviluppo capitalistico in un propulsore dello stesso sviluppo capitalistico, con l'obiettivo di modificare la struttura industriale in due sensi. In primo luogo bisognava puntare sull'efficienza, ok? L'economia fossile, secondo alcuni, secondo chi ha fatto il protocollo di Kyoto e poi l'accordo di Parigi, è in sé un grande spreco di energia, ok? Se noi lo mettiamo a punto meglio, la possiamo risparmiare. E dall'altro lato, invece, quindi innovazione di processo. Non sprecare quello che non sprecare nelle modalità in cui si produce l'energia, e dall'altro invece un'innovazione di prodotto, creare dei prodotti che siano a impatto zero o quasi zero. La scommessa ai tempi era quella dell'economia della conoscenza, no? Quando si dice dobbiamo pensare i bit diversi dagli atomi, gli atomi si spostano e impattano sull'ambiente, i bit invece sono eterei, okay? E quindi si possono spostare senza avere l'impatto sull'ambiente. Ora, in questo quadro, prima di spiegarvi perché ha fallito e come è nato, faccio una piccola distinzione tra due tipologie di grandi opere, okay? Perché nel rapporto tra grandi opere e crisi climatiche questa è una distinzione che conta. Ci sono grandi opere come il TAP, che sono direttamente legate all'estrazione e o al trasporto di combustibili fossili, e che quindi è piuttosto facile legare in maniera oppositiva alla salvaguardia del clima. Cioè, c'è una proporzionalità diretta tra aumento delle emissioni e queste grandi opere, ok? E perciò è molto semplice da un punto di vista di giustizia climatica dire non vogliamo quelle opere lì. Opere di stampo trasportistico logistico come il TAV sono invece assai più problematiche, perché qual è la retorica, spoiler di nuovo, sono panzane, ma è più difficile dimostrarlo. Qual è la retorica dei proponenti di questi progetti, specialmente dopo la crisi del 2008 e dopo che è diventato un po' di moda la questione climatica? L'idea è: se io sposto il trasporto merci da gomma a rotaia, le rotaie vanno in elettricità, i camion vanno invece bruciando benzina, ho un risparmio nel quantitativo di emissioni emesse. Quindi la retorica, in teoria, se questa idea qui, se la loro scommessa di far risolvere la crisi climatica creata dal mercato, proprio dal mercato, avesse funzionato, questa idea avrebbe avuto un suo senso. Peccato che non ha funzionato. E qui passo al secondo punto, ho ancora qualche minutino per...
Sì,
no, perché cioè, in realtà... rispetto a questa modalità di leggere la crisi climatica, no, che sta attraversando una crisi non banale proprio a causa di Trump, Bolsonaro e altri, è interessante farsi una domanda su come arriviamo a pensare che il mercato possa risolvere una crisi ambientale creata dal mercato, perché nei primi anni 70, quando le questioni ecologiche diventano un problema politico nelle società occidentali, in particolare in Italia, questa idea è semplicemente impensabile. Ok? I problemi ecologici emergono sulla spinta dei movimenti e non per questioni oggettive, proprio come elementi di blocco dello sviluppo capitalistico. Cioè, l'idea è: quello che tu hai considerato una risorsa infinita e gratuita, cioè l'ambiente fino all'altro giorno, oggi, poiché è inquinato, ti tocca pagarlo. Ok? Cioè, per fare la stessa cosa che facevi prima, devi bonificare quel prato oppure devi pulire quel fiume. Per farlo devi spendere dei soldi e quindi il prezzo del bene che tu producevi prima usando queste risorse a gratis aumenterà. Tra l'inizio degli anni 70 e la seconda metà degli anni 80 questo problema non si muove di un millimetro. Quando si comincia a parlare di cambiamento climatico sia in Unione Sovietica che negli Stati Uniti a metà degli anni 70 nessuno parla di mitigazione della crisi climatica, quindi di riduzione delle emissioni. Okay? Si parla di adattamento. C'è la guerra fredda, bisogna vincere la guerra fredda, al limite ci estingueremo, ma non esiste che qualcuno smetta di produrre sempre di più rischiando di perdere la guerra fredda per salvare o per migliorare la stabilità climatica. D'accordo? Questo cambia alla fine degli anni Ottanta con l'emergere di alcune strutture retoriche come lo sviluppo sostenibile e la green economy, che portano per l'appunto a poter pensare la crisi ecologica come un'alleata dello sviluppo capitalistico piuttosto che come una barriera. E qui arrivo all'ultimo punto, che ha a che fare con le grandi opere. Cioè, quindi teniamo fermo nella periodizzazione storica questo momento di rottura, che sono più o meno tra l'inizio e la metà degli anni 70, in cui a un modello in cui l'ambiente era considerato risorsa infinita e gratuita succede un modello in cui l'ambiente è un punto di blocco, e a cui succede poi negli anni 80 un modello in cui l'ambiente in teoria diventa alleato dello sviluppo capitalistico. Come funzionano le grandi opere in questi due modelli, no? Quindi prima della crisi del fordismo e dopo. Nei famosi 30 gloriosi, anche qua una piccola un excursus di un secondo, voi sapete, alcuni forse sanno, che si sta parlando in questi anni parecchio del termine antropocene, cioè l'idea che sia la specie umana l'agente geologico principale che definisce il nostro tempo, no? E c'è tutto un dibattito su quando comincerebbe questo antropocene. Ora, il consenso pian pianino, che non è totale, si sta però spostando attorno all'inizio, cioè, come dire, al secondo dopoguerra, dagli anni 50 in poi. Okay? Cosa succede dagli anni 50 in poi? Due cose abbastanza importanti. Una all'interno, diciamo così, dell'area che emerge vincitrice della Seconda Guerra Mondiale, okay? Quindi l'area euroatlantica da un lato e l'Unione Sovietica dall'altro, in cui il modello che prevale è il tentativo di inserire nel modello di sviluppo le classi lavoratrici. Ok? Quindi da un lato c'è una sorta di patto socialdemocratico tra da un lato il capitale, dall'altro il lavoro, e quindi sono dei modelli tendenzialmente più egualitari di quelli precedenti, che però hanno come costo da pagare a questa riduzione della diseguaglianza un aumento astronomico dell'output produttivo. La produzione aumenta, 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 aumenta. Ok? Quindi chi paga l'eguaglianza sociale del periodo del welfare state, sostanzialmente, la pagano l'ambiente, la pagano i soggetti della sfera della riproduzione, quindi lavoro domestico in particolare svolto da donne, e naturalmente le colonie. Ok? Queste sono. L'altro fatto importante degli anni 50 è la dottrina Truman. Cioè, a livello internazionale, quello che viene detto ai paesi semiperiferici e periferici è: gli Stati Uniti da un lato, l'Unione Sovietica dall'altro, rappresentano l'apice, il punto a cui dovete tendere. Cioè, il vostro sviluppo deve somigliare al nostro, deve essere cioè identico a produrre quanto più possibile per cercare eventualmente di integrare nel meccanismo sociale le vostre classi lavoratrici. È questo che determina il fatto che tutti gli indicatori dell'impatto ambientale letteralmente esplodono dagli anni 50 in poi. C'è questo film filmato di 3 minuti, si chiama Welcome to the Anthropocene, se lo andate a vedere fa vedere tutti i vari indicatori, e la linea è proprio questa qua. Ok? Da qui. Però la cosa interessante è che fino alla metà degli anni 70 dire grandi opere significava dire intervento pubblico finalizzato a sostenere una struttura industriale, okay, che aveva come ragion d'essere anche quella, se non in primo luogo quella, di includere un pezzo di società. Ok? Gli esclusi c'erano, e l'ambiente era uno di questi, ma erano società infinitamente meno diseguali di quella attuale. L'emergere del neoliberalismo, e quindi di quello stile di gestione della crisi ecologica che è la, diciamo così, e governance climatica segna esattamente l'inversione di questo passaggio. Cioè non è più l'inclusione o l'eguaglianza sociale, il tentativo di raggiungerla a creare il patto sociale, ma una diseguaglianza sociale certificata dalla meritocrazia, cioè sono i migliori a decidere e a fare, che risolverà la crisi climatica. Ora, quello che noi in questo contesto, le grandi opere diventano l'opposto di quello che erano nel ciclo precedente, e qui in valle lo sapete perfettamente, qua non faccio altro che riportare in un secondo i lavori che Sergio Bologna ha recentemente presentato proprio sul TAV. Cioè le infrastrutture come il treno ad alta velocità Torino-Lione, in assenza di una struttura industriale che dovrebbero servire, sono semplicemente dei meccanismi che si autofagocitano per muovere denaro. Questo è stato anche Ivan Cicconi, mi piace ricordarlo perché per la mia tesi fu la fonte principale e penso abbia avuto un ruolo fondamentale per la lotta no TAV, lo chiamava modello TAV e diceva l'unica cosa a cui servono queste cose qui è drenare denaro pubblico per portarlo in mani private. Quindi anche quando si parla di grandi opere logistico-trasportistiche, dove il rapporto tra crisi climatica e grandi opere è più difficile da individuare che non le grandi opere legate ai combustibili fossili, dobbiamo tenere presente che questo rapporto è legato a doppio filo con l'aumento della diseguaglianza. E quindi, e qui concludo, due considerazioni. La prima, ad oggi il modello di green economy o il modello di governo del clima basato sul mercato ha fallito ed è certificato anche dai proponenti di queste idee. Se uno va a vedersi le dichiarazioni finali della conferenza delle parti numero 24 che si è svolta lo scorso dicembre a Katowice, dove è diventata famosa Greta per esempio e dove è diventato famoso il gruppo dei negazionisti, nota esattamente questo. Okay? Quel modello lì, dopo 20 anni che viene implementato, ha prodotto riduzione di emissioni zero, modificazione della struttura industriale zero, mentre ha regalato un sacco di rendita finanziaria ai broker della finanza climatica. Quindi in questo momento le grandi opere che risolvono la crisi climatica sono una chimera, una falsità, non c'è un dato empirico che confermi questa correlazione. Però, ed è l'ultima cosa che dico, quindi la conclusione, anche se un domani i modelli di green economy e di governance climatica basati sulla diseguaglianza dovessero funzionare, dobbiamo sapere che funzionare per loro significa ridurre il rischio climatico, quindi aumentare la stabilità climatica, a spese dell'eguaglianza sociale. Okay? Quindi potremmo avere un mondo climaticamente un poco più stabile, ma un mondo enormemente più diseguale di quanto già non sia. Se vogliamo veramente unire uguaglianza sociale e stabilità climatica, ho l'impressione che vada cestinato il capitalismo e con esso le sue grandi opere. Grazie.
Allora, adesso sono 3:30, abbiamo una buona mezz'ora per dialogare con i nostri ospiti, appunto fare delle domande. Io ho il microfono portatile, quindi per chi alza la mano lo raggiungo se non cado dal palco e faccio fare le domande. Non ce le fate fare a noi, sennò facciamo domande pesissime.
Grazie ai due interventi che mi sembra che sono stati molto chiari e profondi nel cogliere i nodi politici di cui stiamo parlando e in cui tutta la vicenda notava è immersa. Volevo aggiungere una cosa sul discorso grandi opere che in parte ha già detto Emanuele, ma che mi piace sottolineare. Giustamente lui ha fatto l'esempio di come in un periodo precedente di un modello diverso di capitalismo, diciamo così, un capitalismo più legato appunto al welfare state, a un certo tipo di intervento statale, un passaggio è stato incorporare dentro lo sviluppo capitalistico, come si dice, la classe operaia e le sue istanze, no? E quindi ridare un po' un po' di quello che veniva tolto nello sfruttamento, dare del welfare, dare delle condizioni di lavoro, eccetera. Che questo ha voluto però dire anche incorporare quello che il movimento operaio dell'inizio del Novecento era come alterità storica, politica, utopica di progetto di mondo, dentro un rapporto capitalistico che era poi quello del più salario, sostanzialmente più salario, un po' più di diritti, un po' più di quel famoso benessere che sta in questo modello. Giustamente nel tuo ragionamento si dice dobbiamo guardare anche il discorso ecologico dentro questo modello qua. Questa è anche una proposta che viene fuori da in parte il discorso del Green New Deal, in maniera differente dall'uso che ne fa brutale, esplicito, l'estrattivismo neoliberale. Vedere le cose in questo modo qua vuol dire anche che è una cosa che insomma a molti di noi era sembrata evidente quando il movimento Notav era riuscito a imporsi come una forza diciamo così sociale, politica, a pesare dentro quel rapporto lì, capire anche che il rapporto tra popolazioni e territorio è un tutt'uno che i territori possono diventare delle rigidità politiche al modello estrattivista neoliberale. Cosa vuol dire? Come in altri tempi il movimento operaio è una cosa che oggi esiste anche in una forma molto più frantumata, diciamo così, delle condizioni delle classi subalterne, riuscivano a pesare, essere una rigidità che faceva aumentare diciamo il costo sociale del loro sfruttamento. Oggi questa cosa qua bisogna farlo, lo fanno quando le lotte ecologiche, che non sono più sono ecologiche ma sono lotte politiche a tutto campo, riescono a essere quella rigidità lì, a pesare come costo sociale su questo modello necrogeno di sviluppo. E tutto il discorso che viene fatto, fate aumentare i costi, fate no, se, certo, è quello che le lotte ambientali devono fare, devono essere un costo per questo modello di sviluppo, devono diventare un costo così tale da diventare, come dire, un costo politico e un costo economico da magari farla pensare diversamente all'altra parte. E ovviamente cercheranno di far di tutto, come vediamo anche le nostre vicende politiche, ovviamente per sorpassare questo, per non dargli conto, eccetera. Ovviamente tutto questo ha concluso, secondo me, perfettamente Lele, ma era già tutto anche implicito nel discorso di Michele prima. Dentro non c'è riformabilità del sistema capitalistico, perché si forma, come dire, si fonda per sua natura su una crescita infinita autonomizzata dal resto del vivente, che è fine in sé e quindi può solo essere distruttiva. La cosa che vi metto lì un po' come domanda, come riflessione, che per me è interessante, oggi siamo, e che riguarda credo il nostro così intervento dentro i discorsi di ecologia politica, ma che è un discorso di politica complessiva. Oggi siamo dentro una retorica, dentro una narrazione dell'emergenza, no? Che giustamente è una realtà da un lato, è un problema dall'altro, come la possiamo usare in termini utili per noi? Perché da un lato abbiamo, ben venga che si ponga questa emergenza, ben venga che emergono tutti i fenomeni di cui si parlerà anche dopo, con l'intervento di Luca Mercalli e di una Piero Gilardi, una studentessa di Friday for Future. È necessario che questa cosa si imponga, però l'impressione che tante volte, se noi guardiamo quotidianamente, ormai abbiamo uno stilicidio di notizie che dicono appunto si sta sciogliendo lì l'incendio dell'Artico, le politiche di Bolsonaro stanno consumando 3 campi da calcio al giorno di disboscamento, cioè è tutta una, come dire, una brutta realtà che rischia di essere un po' paralizzante, perché mi sembra che a volte il modello il discorso dell'emergenza tratteggia questa dimensione impotente per noi di una catastrofe che sta arrivando, e allo stesso tempo funziona come una cora che sta in là, che deve ancora arrivare. Siamo in questa emergenza, ma abbiamo i 12 anni. Invece credo che il discorso dell'ecologia politica è assumere che siamo già dentro quell'accelerazione, già dentro quella crisi, siamo già dentro una crisi irreversibile, perché quello che dicono gli scienziati, i famosi rapporti che cambiano sul clima, dicono tanto le migliori cose che possiamo fare, ci sarà bisogno di 3 secoli dentro un'inversione netta per gestire gli effetti negativi. Ecco, questa cosa qua mi sembra che sia un discorso che mi pare interessante su cui ragionare, questo sull'emergenza. Come riusciamo a agire dentro la consapevolezza che l'emergenza è già qua, che la crisi è già qua e che il discorso ovviamente deve essere quello di chi la paga questa crisi qua, cosa deve essere messo in discussione, non ridurre tutto a una dimensione meramente tecnica, per cui ci sono i dati, perché poi quello che questa lotta ha insegnato è che appunto se i territori possono essere rigidità, lo sono perché ci sono le popolazioni che lo abitano, che lo fanno diventare una rigidità, se no il territorio finché è lì è spremibile fino all'infinito, e questo è il modello in cui viviamo, fa quello. Se ci sono, non lascerei prima se ci sono altre domande, così.
Volevo chiedervi se potete dirci qualcosa rispetto a quello che è appunto il nuovo modello boliviano-equadoregno rispetto a questa diseguaglianza e rispetto a quello che potrebbe essere come soluzione al capitalismo e tutto quello.
Salve, mi chiamo Maddalena, vengo da Bologna.
Dov'è?
Si sente adesso? Sì, non posso venire là, mi dispiace. Mi chiamo Maddalena, vengo da Bologna. È il quarto anno che io frequento, vengo qui in Val Susa. Però devo dire la verità, cioè, è un po' una critica che faccio a noi, agli organizzatori, non lo so a chi, perché vedo più o meno sempre le stesse facce. A me piacerebbe sapere, qui, in questo momento, quanti giovani, perché i non giovani, insomma, purtroppo molti stanno dicendo... che vuol fare, insomma ormai siamo messi così e dobbiamo aver pazienza, i problemi sono problemi, eccetera. Però ecco, quante persone non sono mai venute qui e non hanno mai affrontato questa problematica? A me piacerebbe saperlo, perché poi la quotidianità, io lo vedo in moltissimi giovani purtroppo, quando andiamo nella quotidianità e c'è lo smartphone e c'è questo e c'è quell'altro, e io ho cambiato casa da poco, sono in un paesino, mi guardano tutti, e ieri e prima di partire ho litigato con uno giovane, tra l'altro 27 anni, che mi diceva: voi non capite niente, non è questo il modo comunque di protestare, buttare le bombe, questo e quest'altro. Io ho detto: ma veramente non siamo noi quelli che facciamo, io non l'ho mai fatto. Non capisci che il lavoro, viene creato lavoro, insomma tutti sti cambiamenti, ma voi non si capisce, voi non volete rinnovare la società. Allora poi gli ho chiesto: ma tu quante volte sei venuto? Io dico: ci sono andata poco, solo 4 anni, questo è il quarto anno in Val Susa. Tu quante volte ci sei andato? Mai. Con chi hai parlato del TAV? Hai mai parlato con i cittadini che abitano lì e che lo vivono in prima persona? Quindi è come, scusate, faccio una cosa personale adesso, l'handicap per esempio, mica è capito da tutti, io non vengo capita neanche da quelle persone che sono qui, che mi seguono da secoli, che mi sopportano da secoli, però ci sono dei momenti che loro non sanno come darmi una mano e me lo dicono e me lo chiedono ancora. Dici cosa posso fare, in che modo ti posso aiutare? E come questo ci sono tante altre problematiche. Però cosa sta succedendo? Sta succedendo che, guarda caso, i tagli vengono fatti dove? Cioè, dove? Nelle fasce più deboli. Chi è che ci rimette? chi è che sta morendo perché non si può curare? Gli anziani, gli ammalati, quelli che sono già ammalati, perché i tagli sono continui. E tanto quelli che hanno i soldi, ma allora cosa gliene può fregare? Vanno nel privato. Quindi anche per questo del clima, tanto noi stiamo per un po' di tempo all'anno da un'altra parte dove si sta meglio anche come clima, senza capire che invece, cioè, queste nuvole girano, non stanno sempre qua, se Dio vuole. Quindi anche loro spero vengano toccati.
Gianluca, c'è qualcuno che prenda il microfono?
Ci sono altre domande? Interventi?
Quindi. Beh, se non ci sono domande, ne provo a fare una io un po' a tutti e due. E molto spesso uno degli argomenti che viene anche utilizzato rispetto alla costruzione del TAV, anche del TAP, è la questione della creazione di posti di lavoro, no? E quindi usare il discorso sulla disoccupazione, sull'offerta invece appunto come di ridistribuzione della ricchezza, come bene ha spiegato Lele, in verità poi non porta alla creazione da quello che poi sono i progetti di lavori stabili, di possibilità di costruzione di un radicamento sul territorio, di possibilità di una ridistribuzione della ricchezza. Ecco, penso sia importante sia dal punto di vista del diritto che dal punto di vista appunto di una visione più sociologica inquadrare quella che nel secolo scorso è stata una categoria fondamentale, adesso sicuramente non assente ma problematica come quello del lavoro, all'interno della questione della crisi climatica, no? E della lotta territoriale per la giustizia ambientale.
Inizi tu?
Va bene. Sì, sì, la seconda te la lascerai.
La
domanda, la seconda su Bolivia ed Ecuador, lascio rispondere ai competenti perché direi cose banali. Che non significa che le altre cose che dirò non lo siano, vediamo. La domanda di l'intervento di Maddalena da Bologna, condivido la preoccupazione e del resto spiace anche a me che pochi non siamo, come dire, sarà che è un po' che non vengo in Val di Susa, ma mi pare che sia meraviglioso che ci sia un sacco di... esatto, però io talmente tanto che non venivo che sono quasi tutti... ma avevo capito, era solo per tirarci un po' sul morale. Allora, come dicevo, io ho cominciato qui e ho fatto una tesi, no? Poi per lavoro invece ho cominciato a studiare vari casi di conflitti territoriali e mi sono convinto che nella stragrande maggioranza delle situazioni un pluralismo disinteressato, quindi ben intenzionato, sia in effetti possibile, no? E che quindi uno debba studiare anche il fatto che ci siano ragioni per un'opzione e ragioni per un'altra opzione. Non è così per il TAV. Il TAV non è così, cioè chi è a favore del TAV o ha interessi, quindi a quel punto d'accordo, va bene, però sono interessi molto specifici, o è in malafede. Cioè chi dice non voglio modernizzare non è che non abbia letto XY, è che non ha letto proprio. Lo dico perché è un libro datato, ma si potrebbe scrivere oggi e lo consiglio. 2006, un professore dell'Università, penso di Perugia, Antonio Calafati, aveva scritto Dove sono le ragioni del sì. È un libretto in cui lui, che era un professore di diritto, se non ricordo male, faceva con gli studenti questo esercizio di dire benissimo, prendiamo un caso controverso all'anno, voi prendete il quotidiano che preferite, noi lo analizziamo per vedere, no, come alla fin fine ogni punto di vista ha le sue ragioni. E lo facevano nel 2006, ovviamente c'era appena stata la battaglia del Seghino, c'era appena stata la rivoluzione, la liberazione di Venaus, e quindi comincia l'anno accademico con il caso Val di Susa. E ha scritto un libro dicendo per la prima volta, ed era un corso che io facevo da 20 anni, ho dovuto dire ai miei studenti no, la presunzione di razionalità di chi fa filtro tramite la stampa in questo caso è stata malposta. Non è vero. E quindi sì, lo convinca a venire, ma comunque anche dare uno dei tanti, delle centinaia di pubblicazioni di Notav, perché nella mia esperienza è proprio quello più inattaccabile del mondo. Vengo alla questione posta da Giulia, perché ritengo che, diciamo così, il 2019 è un anno che rischia di essere fondamentale per quanto riguarda la giustizia climatica in Italia, perché in qualche modo si può dire, tra virgolette, usciamo dal ghetto. Cioè, presa nel modo in cui è ampio, in cui le lotte territoriali contro le grandi opere imposte inutili vengono incluse nel concetto di giustizia climatica, questo movimento in Italia è perlomeno tanto vecchio quanto il movimento Notav, quindi sono 25 anni e passa. Però è sempre rimasto un movimento localizzato che ha avuto un tentativo alto con il patto di mutuo soccorso contro tutte le nocività di federarsi e di fare rete, è andata male, ci riproveremo, però nel 2019 con i Fridays for Future da un lato, l'enormità della manifestazione del 23 e insomma quello che ci aspetta, potrebbe essere l'anno in cui la giustizia climatica in Italia esce dal ghetto e diventa un fenomeno politico più allargato. La sfida che ci porremo, cioè, naturalmente lavoriamo per il 27 di settembre, che è il terzo sciopero climatico, bene, cerchiamo di farlo andare meravigliosamente, ma il prossimo passaggio è coinvolgere chi lavora, cioè la classe operaia, chi lavora in vari settori, chiamatela come volete, per residuale che sia dentro i meccanismi di sviluppo, dentro i meccanismi di produzione, rimane un soggetto fondamentale da coinvolgere per la transizione climatica, in primo luogo perché stanno a lavorare nei posti che devono modificarsi. Okay? Quindi se facessero pressione magari per avere un certo tipo di formazione professionale e non un altro, sembrano piccoli passaggi ma sono cose fondamentali, perché ci vogliono nuove competenze per fare nuove cose o anche per bonificare cose che non vanno bene. Quindi in qualche modo, nonostante la situazione non sia rosea, e qui abbiamo qualcuno dal Comitato dei Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti di Taranto che sa perfettamente che la situazione in questo momento non è rosea, cioè l'alleanza rosso-verde non è un dato di fatto semplice, non siamo a buon punto, però dobbiamo porcelo secondo me come obiettivo e quindi ragionare anche all'interno del fatto che il lavoro oggi non significa la stessa cosa che lavoro in altri momenti. No, invece in realtà su quello che diceva Gianluca mi pare di essere in totale accordo, e anzi, cioè, come dire, unico rilancio: il territorio fa rigidità rispetto ai costi sociali, potrebbe essere che questo fenomeno nuovo, che io trovo effettivamente essere quello che la Val di Susa ci mostra, necessiti di un sovrappiù di riflessione teorica per vedere se c'è una dimensione di classe, no? Che si incastra in questa rigidità territoriale. Per dire, nel bellissimo libro di Wuminguno sul caso sui Notav, si dice apertamente: la lotta Notav è lotta di classe a cielo aperto. Okay. In questo momento siamo alla poesia, bisognerà farci un po' di analisi, però è una pista di ricerca che forse vale la pena approfondire. Grazie.
Allora anch'io provo a rispondere molto rapidamente un po' a tutte le varie sollecitazioni. Con riferimento al tema dell'emergenza, io ritengo che sia preferibile parlare di emergenza piuttosto che di crisi, nel significato, diciamo, se così si può rappresentare hegeliano, di stato di necessità e non di stato di eccezione, ossia della necessità di discutere su tutti i fronti la questione della crisi climatica, quindi non focalizzare il tema del clima esclusivamente sul sistema di produzione, ma anche su tutte le altre variabili, a partire da quella istituzionale, come ho cercato di rappresentare prima. Il tema della crisi in qualche modo riduce la dimensione politica all'ordinarietà delle soluzioni già perseguibili nelle due opzioni rappresentate, quella, diciamo, manageriale e quella non, però dentro un quadro già dato. Invece evidentemente i due elementi sono fra di loro speculari, e quindi preferirei mantenere questo lessico. Con riferimento al modello boliviano ed equatoriano, molto rapidamente, ovviamente con tutte le approssimazioni del caso, diciamo che le due costituzioni sono molto interessanti, ancorché fatichino a costruire alternative efficaci nei loro contesti. L'Ecuador è un paese piccolino, la sua storia è drammatica al pari di quella della Bolivia, però comunque hanno aperto una contronarrazione costituzionale molto, molto importante che si sta diffondendo ovunque, anche qui in Europa, e quindi in qualche modo finalmente ridimensiona l'eurocentrismo del costituzionalismo moderno. Quali sono queste le grandi novità? Le semplifico in una elencazione, sono almeno sei. La prima è il riconoscimento del pluralismo giuridico, ossia che non le soluzioni, i problemi prodotti dal costituzionalismo occidentale, dal diritto occidentale, cioè dal diritto europeo, non possono fornire necessariamente gli strumenti per risolvere quei problemi. Bisogna ricorrere ad altre tradizioni giuridiche di matrice religiosa o tradizioni giuridiche di matrice autoctona, come le tradizioni indigene. E quindi questo pluralismo significa anche liberarsi dalla colonialità del potere, del sapere e del diritto. Il secondo, il riconoscimento dei diritti della natura, che è consustanziale, diciamo, compresente nel primo, che apre una serie di implicazioni di carattere procedimentale che non posso elencare. Però la natura ha diritti, significa per esempio che la natura può essere rappresentata in giudizio attraverso sostituti processuali, che non devono dimostrare di avere un interesse diretto, immediato, concreto e specifico per legittimarsi in azione, come invece succede da noi, ma agiscono in quanto soggetto vivente che condivide le stesse preoccupazioni di sopravvivenza di qualsiasi soggetto vivente. Se io andassi davanti a un TAR, a un giudice civile, lamentando i diritti violati di un olivo, capitozzato in nome dell'emergenza xylella, mi riderebbero in faccia. E nel sistema processuale boliviano ed equatoriano questo può succedere. Si chiama action popular, io agisco e dico, io vado davanti al giudice non per tutelare me, per tutelare l'albero che non può venire, però fa parte della vita, dell'ecosistema. Terzo, la demodiversità, cioè la pratica di forme di democrazia comunitaria declinate sulle diversità biosociali dei territori. E anche qui attraverso meccanismi che sono stati istituzionalizzati all'interno delle due Costituzioni. Quarto, l'accesso al giudice. Tutte le questioni relative a natura, ambiente e clima sono gratuite, cosa che da noi non succede, o se succede attraverso meccanismi, diciamo così, cooptativi all'interno del Ministero dell'Ambiente, e quindi questo consente, diciamo così, la democratizzazione dell'accesso. In più la Corte Costituzionale dell'Ecuador è la prima e unica Costituzione al mondo, quella della Bolivia è plurinazionale, cioè rappresentata dalle varie nazionalità indigene. Quella dell'Ecuador invece è l'unica corte costituzionale non sapienziale, cioè non costituita esclusivamente da giuristi, ma anche da saperi diversi, non necessariamente, come si dice, esperti. Quella dimensione post-normale di cui facevo cenno prima, se io devo discutere di questo territorio non è sufficiente essere un avvocato o un giudice per decidere le sorti di questo territorio. È normale che in un'udienza partecipino le parti che vivono questo territorio, i soggetti che vivono questo territorio. Ancora organismi misti, ossia non affidati esclusivamente alla tecnica, quindi alla sapienza tecnico-scientifica, e ultimo, questo interessantissimo perché da questo ha preso avvio la famosa vicenda del caso Chevron, dove dopo 40 anni questo colosso è stato condannato da un giudice monocratico in Ecuador, salvo poi in ragione del pregresso sistema giuridico poter ricorrere a una corte arbitrale che invece ha dato ovviamente ragione a Chevron, però sostanzialmente la Costituzione dell'Ecuador contiene una clausola che stabilisce che qualsiasi contratto di investimento con un investitore estero debba prevedere la sottoscrizione da parte dell'investitore estero delle clausole costituzionali, cioè non debba andare in deroga. Da noi può andare in deroga. Se voi vi leggete la carta dell'energia, dalla quale l'Italia finalmente si è chiamata fuori, è veramente un insulto all'intelligenza della, diciamo così, più elementare di garanzia dei diritti e dell'adempimento dei doveri. Quindi queste sono, diciamo, le caratteristiche più interessanti, che prevalentemente funzionano sul fronte giudiziale, sul fronte politico molto meno, per tutta una serie di questioni che non posso adesso rappresentare. Ultimissima osservazione con riguardo ai temi dell'occupazione, con riguardo specifico alle opere fossili, quindi il caso può essere TAP, diciamo che il sistema di produzione fossile è quello a più alto tasso di produzione di esternalità negative e al più basso tasso di inclusione occupazionale. Quindi questo è un dato che nessun economista, anche il più ortodosso, mainstream, nega. Quindi significa che è un sistema che serve a poco. In più è il sistema che inquina la democrazia. produce, cioè i cosiddetti stati rendita, i stati rentier, cioè stati che possono permettersi di non democratizzarsi perché, non avendo bisogno del sistema impositivo fiscale, garantiscono livelli elevati di benessere cittadino attraverso la rendita petrolifera, no? È come quando uno va negli Emirati Arabi e dice: però qui non si pagano le tasse, è meraviglioso. Sì, però non ci sono diritti, non c'è democrazia, c'è solo petrolio. La maledizione olandese, no, venne definita. Quindi questo è un punto molto interessante che credo vada richiamato. Il sistema fossile è un sistema che alimenta contraddizioni, quelle contraddizioni che venivano richiamate prima dalla signora, contraddizioni di sistema, ma anche contraddizioni comportamentali. La più facile così rimostranza, eccezione che si vuole sollevare a un no tap è: però tu accendi il fornello a gas, quindi sei contro il gas, ma hai il gas a casa, no? Come se questa fosse disvelatrice, questa constatazione di una contraddizione che rende poco credibile quella lotta. In realtà è intrinseca al meccanismo stesso. Io ho dovuto prendere un'automobile, ma non per questo sono per il fossile. Ho dovuto prendere un aereo per arrivare qui, purtroppo, ma non per questo sono per il fossile. Quindi questo significa che dobbiamo anche essere consapevoli di questo profilo, perché il sistema fossile ha così incluso in questa contraddizione tutte le soggettività giuridiche, anche le più libertarie ed emancipanti che si possono immaginare.
Grazie a tutti. Chiudiamo qua appunto questo incontro, lasciando lo spazio ai ragazzi di Friday for Future e al professor Mercalli per il prossimo incontro che ci sarà ora alle 4. Ricordiamo appunto l'incontro informale di domenica alle 10:30 per chi fosse interessato o interessata a prendere parte alla costruzione di un discorso più generale sull'ecologia politica. Ringraziamo i nostri ospiti e tutti voi. Ci vediamo domani alla manifestazione 1:30 al concentramento al punto di accoglienza. Grazie.
Abbiamo tempo per una birretta volante prima della prossima sessione?
Ma certo, tanto noi non dobbiamo farlo
obbligatoriamente, direi.
Beh, davvero.